Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Sai, Picocci, che domenica ero a casa tua?
Sì.
Sono venuto, ho preso la
proprio a casa tua, proprio dentro il tuo appartamento.
Ho preso la funicolare domenica alle 9, sono andato su a Brunate.
A piedi, in bicicletta?
Bicicletta. Mm-hmm. Ho fatto tutta la dorsale fino a Bellagio.
Ma io difatti sono lì che riesco perfettamente a vedere questa funivia di Brunate. La vedo, difatti mi aspetto che prima o poi qualcuno...
Ciao, Picozzi.
Aspetto una nuvoletta di qualcuno che non fa grip.
Però domenica faceva un freddo cane, eh? Domenica faceva veramente freddo.
Si tirava vento, certo, effettivamente.
E quindi lì prendi questo sole che adorna il tuo volto?
Più che altro mi illudo di essere altrove, anche perché così come ci sono al mare, ci sono i gabbiani anche al lago.
Certo.
Per cui...
I famosi gabbiani di lago.
Ma perché ti vuoi illudere di essere altrove? È bellissimo.
No, nel senso che mi sembra di essere al mare.
Como è bellissima, no?
Per cui sono isolato. Uccellini che cinguettano, venticello.
Che era il suo sogno, lo scrittore criminologo si mette lì nella sua torre d'avorio.
Certo, è che quando sono lì però non combino nulla.
Nulla. Certo, quella domenica pomeriggio è un po' trafficata.
Mi metto,
è un po'
mi
bloccata,
lì,
però.
Ma bisogna un po' sfatare sta roba della creatività nello scrivere. Uno deve stare in un monolocale al giambellino, chiuso dentro, dove non hai niente da fare, e ti metti a scrivere.
Nella depressione sei
certo,
creativo.
Altro che...
miei due idoli, uno è Stephen King e l'altro è George Simenon, in realtà avevano timbravano il cartellino, cioè tutti i giorni dalle 6 alle 2 pomeriggio, e poi
dipende, perché per esempio Faletti ci diceva sempre che lui scriveva all'Isola d'Elba, no? E lui sì che aveva il panorama, però anche lui faceva tutto con regolarità, cioè si svegliava all'alba e scriveva però all'Elba.
Si era imposto.
Ma perché c'è, tu dovresti saperlo, Ross, che c'è il dubbio che far lo scrittore non sia un mestiere, sia
no, tutti dicono che lo è, e più lo fai e più impari a farlo, cioè.
Però anche raccontare a chi ti sta incontorno, non voglio nessuna distrazione, lasciatemi perdere. Ma infatti, cosa stai facendo? Tanto stai scrivendo.
La domanda è: il tuo ghostwriter a che ora scrive?
Come, lui, allora, lui si sveglia molto
muove,
presto.
Quello che ti scrive lì.
Che è Fabio
Spiego
Volo.
Quello che ti...
È Fabio Volo, tra l'altro.
Quello che ti scrive.
Niente, Fabio, lui va a Brescia quando scrive i miei libri. Questa potrebbe essere una bella storia. Dei ghostwriter a catena. Cioè, io scrivo i tuoi, tu scrivi i suoi. Lui... No?
Vabbè. Di cosa parliamo oggi, Picozzi?
Parliamo di veleni. Di veleni. Stavo riflettendo sul fatto che perché i veleni affascinano nel mondo del crimine. In effetti oramai tutte le serie televisive hanno due protagonisti, o il colpo di arma da fuoco o l'avvelenamento. Mm. Forse anche per un motivo pratico, perché registrare, sceneggiare un accoltellamento implica un dispendio di forze, di energie, di scenografia ben maggiore che fingere un colpo.
Se posso tentare una sfumatura psicanalitica o psicologica, affascina perché non c'è la lotta, è proprio l'inganno nella sua celebrazione, cioè io non ti faccio nulla, ti metto solo la polverina e tu non saprai mai che sono stato io, no?
C'è una
non c'è neanche il coraggio
di
affrontare.
No, c'è, anzi la premeditazione è conclamata.
Però non ti affronto, no? Ti sto ingannando.
Non
è l'inganno della sua...
Ed è uno dei motivi per cui è l'arma privilegiata dalle donne, assassine, quelle del veleno.
Io impazzivo, per esempio, nei film di spionaggio di qualche anno fa, quando gli davano la bibita, l'altro si distraeva e quello lo buttava nella pianta, no? C'era sempre sta scena, quello non si fidava.
E la pianta veniva su meglio.
Tra l'altro.
Devo dire che l'arsenico, che è stato adesso non più ovviamente il veleno per antonomasia, sì, è un metallo, quindi può essere anche che
le piante
le radici lo gradiscano. In realtà l'arsenico ha questo privilegio, quello di non avere nessun tipo di sapore, di odore, di colore.
Vabbè. Che non è un vantaggio da poco.
Salvo poi il fatto che nel momento in cui tu lo assumi, il tuo metabolismo fa sì che odori di aglio.
Ah.
Per cui sia la nausea, il vomito di un avvelenato, che lo stesso corpo che sta morendo di un avvelenato di arsenico sa di aglio.
Ma allora stamattina in metropolitana stavano suicidando tutti.
E questo
perché
è un altro modo per
camuffare. Era un botto, guarda, mamma mia.
Questi poi sono retaggi, ad esempio... Io non ricordo dove ho memorizzato che il cianuro ha un particolare sapore e odore, probabilmente dai libri di Diabolik.
Sì.
Perché vi ricordate di che cosa sa il cianuro?
Di mandorla.
Di mandorla amara.
Di mandorla, vero.
Che francamente io faccio fatica a sapere o riconoscere che odore abbia la mandorla normale. quella amara, mi sfido chiunque a riconoscerla. Comunque diciamo che il veleno ha una storia millenaria, tant'è che probabilmente deriva da belenios, che significa freccia, mentre toxon, da cui il termine tossico, significa arco.
Quindi arco?
Arco. Ah. Quindi ha il toxon che
è perché, perché tiravano le frecce avvelenate, credo che sia per quello, no?
Era oppure per qualcosa un'arma che poteva dare morte a distanza. Certamente la più famosa serial killer della storia dell'antichità è una tale Locusta, o Locusta l'avvelenatrice, che aveva una bottega su uno dei colli romani e fu assoldata da Agrippina Minore, la mamma di Nerone, per far fuori Claudio, l'imperatore Claudio. Lei si destreggiò così bene che riuscì ad avere credito, però il secondo omicidio andò male, quindi fu catturata. A quel punto però si svegliò Nerone, che dice: una coi tuoi talenti mi verrebbe comodo.
Certo, nella sua follia
mi verrebbe comodo.
Poteva non notare questa attitudine.
C'è un piccolo problema, che nel 68 d.C. Nerone si suicida e allora Locusta si ritrova senza protettore. E qui naturalmente le versioni di come finisce Locusta sono duplici. Quella più probabile è che sia stata decapitata, uccisa. Quella meno, e sicuramente adesso che ve lo dirò la ricorderete, fu uccisa facendola violentare da una giraffa al Circo Massimo.
L'avevi già detto una volta, sì. Ma è una storia un po'
bella. È tecnicamente un po' difficile.
Soprattutto convincere la giraffa.
Direi proprio di sì. Direi proprio.
Convincere la giraffa
va bene. E
facciamo un salto nel 1930 e parliamo di Maria, questa avvelenatrice, una storia assolutamente dimenticata nelle cronache, ma assolutamente interessante.
Quella donna, la morta, l'ho servita io l'altro ieri assieme a una sua amica, lo ricordo perfettamente. Erano da poco passate le 15 quando le due donne si sedettero a un tavolino e ordinarono due bibite al seltz, due rabarbari. A dire il vero, una, la morta, avrebbe preferito un gelato, poi l'altra la convinse. Conversarono amabilmente per un po', quindi una, la morta, si alzò e andò verso via Orefici. Ero lì accanto in quel momento, quando l'altra donna, rimasta sola, estrasse dalla borsetta una cartina e ne versò il contenuto in uno dei due bicchieri. Non mi meravigliai. Molti sono coloro che usano versare nelle bibite bicarbonato o altri digestivi. Poi l'altra signora, la morta, tornò. Era lieta, aveva un foglio tra le mani. Si fecero prestare una penna stilografica da un signore che sedeva lì accanto e scrissero per un po'. Più tardi, era passata un'ora, si alzarono e pagarono il conto. Notai allora che in uno dei due bicchieri era rimasto un residuo denso color chiaro. Egidio Civardi fa il cameriere alla pasticceria Samarani di Milano, piazzata all'angolo tra via Orefici e via Cantù. Di solito è un tipo riservato, uno che si fa i fatti suoi, ma quella storia è troppo grossa e allora corre in commissariato e racconta ciò che ha visto. È il 29 maggio del 1930. Ed Egidio ancora non sa che con la sua testimonianza ha scritto la parola fine alla carriera di una bizzarra e micidiale assassina.
Cancelliere, metta gli atti. Abbiamo messo due canzoni dal titolo Veleno. Non succederà mai più nella storia di questa radio. Segnate, io impazzisco per queste cose qua. Trivia, questi trivia, i trivia.
Trivia.
Ragazzi, due veleno nel giro di un'ora e mezza, quando mai? Quando succederà più?
Mai!
Questo l'abbiamo messo per quale motivo?
Perché parliamo di veleni, perché il caso di oggi di Maria è un caso milanese del 1930 che si conclude col veleno.
Salutiamo i Subsonica, è sempre un piacere ascoltare la loro musica, a prescindere dalla motivazione.
Perché do una indicazione a tutti i proprietari di animali, cani e gatti, soprattutto cani, attenzione alle trappole per topi, dove i cani solitamente vanno ad annusare. Perché di solito il contenuto è un farmaco, non si utilizza più l'arsenico, ma si utilizzano farmaci anticoagulanti, come topicidi, per cui
mamma mia che morte.
Meglio, siccome sono di solito contenute in
tipo
scatolette.
Tipo l'eparina?
Coumadin.
Eparina?
Sono eparino sintetici.
Okay.
Comunque sono di solito contenuti queste trappole in contenitori di plastica marroni.
In modo
se
che
li
non
adocchiate,
si
attenzione, non fate annusare il vostro cane perché potrebbe avere qualche problema. Per cui
Ma è una morte bruttissima, per emorragia interna, ma ti rendi conto?
Beh, ma è anche una morte assolutamente, rispetto all'utilizzo del veleno come strumento di eliminazione dei rivali o dei problemi, è comunque qualcosa di ben più visibile, perché naturalmente l'emorragia è qualcosa di più attendibile. Tenete conto che la storia della tossicologia ha una vita assolutamente recente, cioè soltanto un centinaio di anni fa, per decidere se una persona era stata avvelenata o no, c'era un test che consisteva nel prendere residui gastrici, ad esempio, o tracce simili, esporre alla fiamma, all'infiammazione di un pezzo di ferro, e sentire il fumo, l'odore che si sprigionava, quindi era sempre qualcosa di odorifico. Qui tutto comincia con Egidio Civardi, che è un barman, un cameriere anzi, in un ristorante, in un bar del centro di Milano, che nota, l'abbiamo sentito armeggiare, due ragazze che chiacchierano, due donne che parlano, una poi si allontana, e quella che rimane, che viene poi nuovamente raggiunta dall'amica, quella che rimane versa una polverina nel bicchiere dell'amica. Una cosa che adesso naturalmente farebbe, se visionata, pensare immediatamente a qualche cosa di
droga, dello stupro, eccetera. Certo.
A quei tempi, siamo nel 1930, era qualcosa di assolutamente comune quello di correggere le bevande con la magnesia.
In che senso comune?
Era comune vedere donne...
Ah, ma la magnesia è tutta a posto?
Sì.
Non è un veleno?
No, assolutamente no, però il gesto...
Magnesia è tipo quella che fa digerire, tipo la citrosodina?
Sì. Okay. Per cui erano prodotti che venivano assunti come digestivi, per cui vedere qualcuno che aggiungeva una polverina non era assolutamente
così sospetto. Beh, scusami, erano anche gli anni dell'idrolitina, sì. Quella polverina che faceva diventare l'acqua naturale frizzante, no?
Bevuta tanta.
Ma tutti l'abbiamo bevuta.
Quella del Cavalier Gazzoni.
Sì.
Cavalier Gazzoni. Va bene, ci fermiamo un attimo, la storia continua tra poco.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Adesso come passiamo da una canzone così solare, allegra, lieve, alla cupezza? La cupezza di Picozzi.
Ma non è cupo, ci riporta delle storie.
Bah, devo dire che peraltro...
Oggi meno.
La storia comincia nel 1900, a dire la verità, sì. Con Maria che nasce a Noale, in provincia di Verona, da una buona famiglia. Il padre, mi pare, avesse dei forni per il pane.
Sì.
E lei però si distingue naturalmente per essere stata una bambina assolutamente scontrosa. Se ne stava per conto suo, non socializzava, preferiva leggere, non alle chiacchiere. E il colpo di scena però arriva con la fine della Prima Guerra Mondiale, perché si scopre che la famiglia di Maria ha dei parenti in Austria. Naturalmente siamo nel 18, i parenti austriaci non è che potessero poi essere visti così tanto bene, o meglio, dopo il 18 sono stati visti decisamente bene, perché hanno perso la guerra contro di noi.
Quindi, la grande guerra.
Questa zia austriaca fa una proposta alla famiglia di Maria, dice: ma io ho sempre voluto viaggiare, venire a visitare l'Italia, facciamo un patto, io vengo in Italia e in cambio ospito vostra figlia in Austria. Così accade, in realtà Maria doveva fermarsi in Austria pochi giorni, poche settimane, ma lì incontra un baldo giovinotto, un certo Franz Grundl, il nipote praticamente di questa zia austriaca. I due non è che si innamorino, la nostra Maria fa un discorso che per l'epoca, siamo nel 1918, è abbastanza audace. Dice: io mi sono stufato di vivere con i miei genitori, però di te non me ne frega assolutamente nulla. Però facciamo una bella cosa, sposiamoci lo stesso.
Tipo green card, no? Un po' matrimonio convenienza, un po' un accordo.
Ce la spassiamo per un annetto, ci spendiamo la dote che raccattiamo.
Certo, perché c'era la dote.
Però tu non ti devi preoccupare un anno, perché poi a me di te frega relativamente, dopo un anno mi sono già anche stufata. Però dal punto di vista economico non temere, che ci penserò.
Provvedo io.
Mm. E a questo punto anche i parenti di Franz Grundl devono così obtorto collo accettare la situazione. e la seconda parte della scheda comincerebbe da qui.
Andiamo.
Da Noale, la prima tappa del viaggio di nozze è Milano, e ad attenderli per un breve saluto ci sono le sorelle dello sposo. Li aspettano alla stazione centrale, pronte con fiori e abbracci, ma appena scorgono il loro Franz scendere dal treno, la gioia si muta in spavento. L'uomo è bianco in volto, soffre di violenti dolori all'addome ed è già tanto se una carrozza riesce a portarlo in albergo. Col passare delle ore le sue condizioni peggiorano, deperisce sempre più. Riesce appena a sorbire del brodo che gli portano in camera. Il fatto è che Maria ogni volta gli versa dentro della polvere amara, cosa che rende il piatto ancor più disgustoso, e alle proteste delle cognate, con fare distaccato, dice che si tratta di un astringente, consigliatole dalla bottega del farmacista lì accanto. Presto si rende necessario l'intervento di un medico che, appena visitato l'infermo, ne ordina l'immediato ricovero. Maria non è d'accordo. Per lei si tratta di un malore passeggero, poi cede, a patto che il marito sia portato in una clinica privata e non in un pubblico ospedale. Alle 13.30 del giorno successivo, il 10 marzo 1925, Franz Grundl muore. A poco valgono le reazioni delle sorelle e poi della signora Matilde, che parlano di omicidio, di avvelenamento, perché nella cartella clinica i dottori della casa di cura scrivono mal di gola complicato da forme cardiache.
Quindi?
Allora diciamo che la diagnosi finale, che sembra un pochino bizzarra alla luce dei tempi moderni, con questa diagnosi che parla di mal di gola complicato alle forme cardiache, in realtà sono le patologie che ancora oggi ci sono da streptococco. Cioè, se tu prendi uno streptococco, che è il tipico batterio che ti produce la tonsillite batterica, spesso e volentieri questo batterio finisce per colonizzare, proprio come fosse una colonia di coralli, le valvole cardiache, ti produce un'insufficienza cardiaca. Certo, ci vuole il suo tempo, però diciamo che naturalmente le scelte di questa donna ci rivelano la premeditazione, perché poi dopo averle fatto assumere un farmaco che probabilmente era arsenico, poi dargli in aggiunta un astringente, capite che la parola stessa lo dice, qualcosa che contrasta l'eliminazione del tossico, perché se ti do un astringente, quindi vuol dire che moltiplico gli effetti benefici del farmaco.
Certo.
In realtà, continuando a versare questa polverina amara, si è presa i suoi bei rischi, ma evidentemente era sicura del fatto suo, e probabilmente il fatto di averla fatto portare il marito moribondo in una clinica privata e non in un ospedale pubblico, fa supporre che avesse avuto qualche contatto precedente con la clinica privata, con qualche medico compiacente.
Perché tutti scrivete Noale in provincia di Venezia? Cosa abbiamo detto nella scheda?
Verona, forse.
Abbiamo detto Verona? Ma lo sanno tutti che Noale è in provincia? Appena scoperto. Lo sanno tutti, dai. Toni, digli qualcosa.
Ma dove l'ha detto? Ma
infatti non c'è nel testo.
Nel testo non c'è.
L'hai detto tu!
Ma era un test per vedere se ci seguivano.
Anch'io cercavo nella scheda, la trovavo.
Così può andare.
Vabbè, hai sbagliato di... insomma, 120 chilometri.
Ma no, secondo me sarà una trentina di chilometri.
Dici...
Venezia-Verona.
Venezia-Verona sono 120.
Noale-Verona, Noale-Venezia.
Ah, l'equidistanza. Beh, adesso controlliamo.
Comunque, la nostra è comunque stata assolutamente splatter nelle modalità, ha seppellito un marito. Naturalmente, qui il sospetto, visto che poi ne parleremo poi nell'ultima parte, c'è l'idea di un'assicurazione privata, perché dietro questi delitti c'è sempre la stipula di un'assicurazione per la vita a beneficio dell'uno o dell'altro. Comunque fin lì era stata assolutamente alla luce del sole, fin troppo esplicita. Ecco, per i successivi 5 anni sparisce completamente di torno. E ce la ritroviamo con un annuncio pubblicitario che recita: signora trentenne sola cerca signorina indipendente per compagnia, viaggio e casa.
E così vi lasciamo con questo misterioso annuncio.
Noale Venezia 28 km.
Quindi
Verona Venezia sono 120.
Avevi ragione tu. picco.
Sì, ma non l'ha detto. Sì.
Fermiamoci qui.
È colpa mia.
Ritorniamo tra poco con l'ultima parte.
CSI Milano.
L'altra sera, quello, posso dire, quello sciocco di Frassica ha fatto vedere una foto con Alfano, ricordate Alfano?
Sì.
Con Romina, cioè faccia di
Alfano e Romina.
Perché fa così? A me fa proprio ridere.
Veramente, vabbè.
Poi dipende, perché alcuni, cioè i più giovani tipo...
Non ridono.
Statua di sale. Io certo. Muoio dal ridere.
Picozzi, ritorniamo a noi, ritorniamo a CSI Milano.
Siamo a questa nuova puntata, già avvelenato il marito... probabilmente facendogli stipulare una polizza di assicurazioni. 5 anni, rientra, silenzio, sparisce, e poi mette questo annuncio in cui cerca una accompagnatrice, una dama di compagnia. Si presenta una certa Elisa, che ha 4 anni più di lei ne ha 30, Maria Elisa ne ha 34, lavora presso una famiglia benestante di Milano, e però lei a un certo punto, Maria dice, io sono stanca di questa vita, ho un patrimonio ingente, voglio lasciare a casa mamma e sorella e girare il mondo per un anno. Quindi mi serve una dama di compagnia.
Mi prendo un anno e vado.
Naturalmente Elisa salta, tocca il cielo con un dito, va dai suoi datori di lavoro che si sorprendono un po', perché in realtà i rapporti erano assolutamente ottimi. Si sorprendono ancora di più quando Elisa comunica che la sua amica le ha chiesto di fare congiuntamente una polizza di assicurazione.
Guarda caso.
Guarda caso. Cioè, dicendo, siamo insieme,
siamo in viaggio. Può capitare, può servire.
Io lo faccio a tuo nome.
Non è così strano.
A
mio nome, per cui diciamo che tutto sommato, essendo bipartisan, poteva essere e risultare meno sospetto. A questo punto c'è da fare però il passaporto, e siamo nel 1930.
Ci vuole meno che farlo oggi,
ci vuole meno che, ma ci vuole un requisito fondamentale, che è quello della carta da bollo, marca da bollo. La carta da bollo è per quel motivo che a un certo punto Elisa si alza dal tavolino a cui è seduta con Maria, si allontana e Eugenio Civardi, il cameriere, poi la vede tornare dopo qualche minuto raggiante, le due si mettono a confabulare, a parlottare, si mettono a scrivere su questo foglio di carta, ma prima che Elisa tornasse, cioè nell'intervallo in cui si è alzata per andare a comprare fogli di carta bollata ed è tornata, ecco l'episodio della polverina. Le due amiche si salutano, una, Elisa, si allontana, però dopo mezz'ora viene colta da dolori atroci e finisce per morire nell'arco di pochi minuti. E a questo punto Eugenio Civardi, il cameriere, dice, ma io ricordo perfettamente, è successo poche ore fa, di aver visto la polverina, e quindi vado immediatamente in questura e denuncio l'accaduto.
Non spoilerare,
no,
perché c'è la terza parte della scheda.
Sentiamo.
La donna non sta più nella pelle al pensiero della Tour Eiffel e degli Champs-Élysées. E poco importa se al ritorno in pasticceria la sua bevanda le sembra disgustosamente amara. Maria ed Elisa si salutano, che sono da poco passate le 5 del pomeriggio. E mezz'ora più tardi l'aspirante dama di compagnia si accascia in preda a dolori lancinanti. La ricoverano la notte stessa all'ospedale maggiore. E sull'ambulanza che la trasporta non fa che ripetere in continuazione: «Mi hanno avvelenata!» Muore alle 18 del giorno successivo, non prima di avere rivelato i suoi sospetti e indirizzato la polizia a casa di Maria Bonvecchiato. L'autopsia parla chiaro, si tratta di intossicazione da metalli pesanti, con ogni probabilità arsenico. Ma ciò che gli investigatori trovano a casa della presunta assassina non sarebbe bastato per l'incriminazione se Egidio Civardi, appresa la storia dai giornali, non avesse deciso di compiere il suo dovere di cittadino e offrire spontaneamente la propria testimonianza. Ci vogliono 3 anni per completare l'istruttoria e arrivare al processo che si celebra a Milano nel maggio del 1933.
Beh, che bravo Civardi, no? Che non si è fatto
bravo
i fatti
Civardi
suoi.
E... naturalmente era un bar da sciuretti, perché era in via Orefici.
Qua vicino.
Pieno centro.
Sì, assolutamente pieno
via
centro.
Via Cantù qual è? Vabbè, neanche conosca tutte le vie, però Orefici è molto famoso. Via Cantù, mai sentito.
Sì, è stato bravissimo, probabilmente ha sognato anche lui qualche giorno, ora, settimana.
Di celebrità.
Di celebrità, certamente la sua storia, il suo volto sarà comparso sui quotidiani dell'epoca, non so se c'era la notte.
Chissà se c'era Instagram.
La notte
c'era. Nel 1930 c'era Instagram.
Negli anni 60-70 c'era la notte e il Corriere di Informazione.
Beh, Corriere della Sera anche, ragazzi.
Sì, il Corriere della Sera però usciva al mattino e stop, mentre invece il Corriere di Informazione usciva al pomeriggio.
C'era e la notte usciva la notte, il pomeriggio.
Per cui i pendolari che ritornavano al lavoro sui treni leggevano la notte, notizie più aggiornate. E sicuramente sarà stato ritratto il suo gesto di bravo cittadino, diciamo che però tutti gli indizi, anzi non indizi, prove, vanno dritti verso Maria Bonvecchiato, la quale viene processata per il duplice omicidio, sia quello del marito temporaneo che per quello dell'amica, e purtroppo il procuratore riesce a trovare prove soltanto per l'omicidio di Elisa e non per quello di Frank. E quindi poco importa, in realtà Maria viene condannata a un solo ergastolo. Che cosa poi sia accaduto di lei, ho cercato di trovarlo.
Se ne sono perse le tracce.
Ma se ne sono perse le tracce, ragionevolmente tutto l'ergastolo non se l'è fatto. Siamo nel 1930, le condizioni delle carceri, anche se le femminili erano messe meglio di quelle maschili.
Non che adesso siano molto meglio, perché continuano a moltiplicarsi i suicidi nelle carceri, sentivo stamattina.
Ma anche lì, vedete, io ci ho lavorato parecchi anni e l'unica modalità per riuscire ad avere una prospettiva futura è avere un mini lavoro. Non è importante guadagnare e mandare fuori una cifra consistente, cioè non importa guadagnare 1500 euro al mese, anche 200 euro facendo l'imbianchino, lo scopino.
Ti fa la differenza.
Ti fa la differenza perché sei all'interno di un progetto, sei
senti
quello
utile.
Che fa qualcosa certo. Per.
Poi che poi dovrebbe essere il senso del carcere, certo. Recuperare le persone.
Vigilando redimi è il motto della polizia penitenziaria, vigilando sicuramente. Redimere anche la povera polizia penitenziaria ha degli organici così ridotti che non si può.
Non è facile.
Non si può fare.
Poi
tutto.
Qualcuno ci mette anche del suo.
Beh, certamente.
Delle vicende poco chiare.
Delinquenti ci stanno, sono
dovunque,
rappresentati in tutte le
purtroppo
categorie.
Purtroppo sì.
Ci fermiamo?
Direi di sì. Torniamo la prossima settimana.
Grazie Picozzi.
Grazie a voi.
Di essere stato con noi. A martedì.
Ciao Massimo.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.